atto a dire grazie. È stata un'esperienza nuova nel nostro cuore. La gratitudine ha allargato il nostro cuore. Abbiamo fatto l'esperienza del perdono, quel perdono che ci ha liberato il cuore e ci ha ricongiunti a te. Abbiamo fatto l'esperienza ieri di imparare a donare la vita per gli altri. Un piccolo dono ogni giorno per una persona che amiamo. Grazie Signore per questo cammino che ci stai insegnando con il tuo amore. Grazie per la pazienza che tu rinnovi per ciascuno di noi. Grazie Signore, vogliamo veramente imprimere nel nostro cuore queste tre parole che ci hai insegnato, che sono proprio il cammino nuovo che vogliamo intraprendere. Grazie Signore, grazie veramente di tutti i doni che ci fai. Grazie Signore.
Lode, gloria a te, Signore. Dio Signore, vogliamo
a tutti ancora per quest'ultima tappa del nostro cammino. Grazie ancora a chi ci guida con il ministero del canto, della musica dentro al cuore anche di quello che vogliamo vivere e contemplare questa sera in modo speciale. Bene, se mi soffoco già all'inizio non è un buon segno. Bene, signori, noi abbiamo avuto la grazia questi giorni di mettere nella nostra saccoccia un po' di questi 5 pane e 2 pesci. Siamo arrivati a quota 6, giusto per fare un riassunto. Siamo partiti da vita eucaristica e fraternità, abbiamo imparato l'importanza del dirci il grazie, del dirci la stima, non dare mai per scontato che quel nostro grazie possa uscire dalle nostre labbra e andare a beneficio del fratello e della sorella che abbiamo accanto. Siamo poi passati attraverso la percezione della necessità grande di togliere il veleno del rancore dal nostro cuore, perché è inutile che lavoriamo per costruire le comunità, per costruire le nostre relazioni, quando nel nostro cuore c'è ancora il rancore. Avvelenerà qualunque nostro buon tentativo di mettere le cose a posto. Ecco allora che siamo passati attraverso il perdono, la misericordia, quota 4. E fu sera e fu mattino, e raggiungemmo poi gli altri ultimi due elementi ieri sera, no? E abbiamo toccato il vertice, forse, che so che qualcuno di voi stanotte è stato un po' sveglio, eh? Amore, perdonatemi, abbiamo parlato di misericordia, abbiate misericordia di me, dai, si scherza, eh? Amore e gioia. Abbiamo capito, no, sulla scia di San Giovanni, della lettera di Giovanni, quanto sia importante, e del Vangelo di Giovanni, quanto sia importante inserirsi in quel solco tracciato da Gesù per primo. Se lui ha dato la vita, anche noi dobbiamo dare la vita gli uni per gli altri. San Giovanni, noto Giacomo, San Giovanni. Dopo questa parola noi abitualmente diciamo parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio, si dice anche in ambrosiano, no? Giusto, ecco. Rendiamo grazie. Grazie Signore per questa bella parola. Eh sì, certo. Poi però bisogna metterla in pratica, no? A nessuno verrà chiesto di dare la vita per qualcun altro. Speriamo che non venga chiesto. Ma stare nella logica, nella prospettiva che la mia vita ha senso quando è donata, una vita che non è donata è un'esistenza sprecata. C'era Don Orezze Benzi, fondatore della Papa Giovanni XXIII, grande e luminosa e profetica comunità, che diceva: chi non vive per servire non serve per vivere. E la logica del servizio è proprio nella prontezza del dono totale di sé, del dono della vita. Bene, abbiamo raggiunto questa altissima vetta, abbiamo capito che la vetta è altissima e che c'è da camminare per riuscire ad avere un cuore talmente in donazione, talmente vuoto del nostro piccolo grande egoismo, che tutti noi ce l'abbiamo. Beh, la verità ci rende liberi, quindi facciamo verità anche su questo. Ecco, abbiamo visto la vetta quanto alta è, siamo tutti in cammino, però c'è una vetta ancora più alta. Non è come quando arrivi in montagna, quando stai in montagna, che tu cammini, vedi la vetta, pensi di vedere la vetta, e sei là su sto sentiero che sudi, che dici: ma chi mi ha fatto qua? E cammini, arrivi in cima, dici: che bello, sono arrivato in cima. Appena arrivi in cima ti rendi conto che c'è ancora da salire. Ecco, un po' questa è l'esperienza anche prendiamone il ridere, perché sennò c'è da buttarsi un pochino giù. Ma in realtà, come ieri sera, è vero, la fatica può essere tanta, ma il contraccambio che noi abbiamo nel cuore è inimmaginabilmente più alto rispetto al valore, alla quantità del nostro sudore. E il settimo tozzo di pane che mettiamo nella nostra saccoccia assieme agli altri tozzi e ai pesciolini è la preghiera incessante. Arriviamo a quota 7. Il buon testimone del Vangelo di Gesù Cristo, il buon evangelizzatore, potremmo aggiungere anche altri, è quello che vi ho proposto in questi 4 giorni, l'anno prossimo verrà qualcun altro, ve ne dirà altri, A me sembra che queste siano le coordinate dentro le quali muoversi: vita eucaristica, fraternità, perdono, misericordia, amore, gioia e preghiera incessante. Perché? Perché penso che tutti voi, in modo speciale i giovani, ma in realtà fino all'ultimo giorno della nostra vita, noi ci facciamo una domanda che è la domanda più tragica che ci possiamo fare, perché la risposta è molto interlocutoria, anzi molto spesso la risposta non c'è. E la domanda che tutti noi ci facciamo prima o poi è: ma per me, per la mia vita, quale sarà la volontà di Dio? Grande domandona. Dio, che cosa vorrà per me? Allora, quando sei giovane ti fai la domanda relativamente alla tua vocazione, no? Quando vai avanti con gli anni, che cominci a trovare un problema di qua, un problema di là, una situazione difficile di là, e tuo marito così, e tua moglie colà, i tuoi figli, i tuoi nipoti, il datore di lavoro, e il vicino di casa, e l'amministratore del condominio, e il vigile urbano, e tutte qualsiasi cosa possibile immaginabile, per complicarti la vita, ti chiedi: Signore, ma cosa vuoi da me? Giusto? Domanda che ce la facciamo tutti: Signore, ma che vuoi da me? Dalla mia vita, e poi possiamo trasformarla, come posso servirti, come possa essere utile al tuo regno. Oh, in sostanza, alla fine, Signore, che vuoi? C'è un punto particolare, uno dei due punti all'interno della scrittura in cui noi abbiamo la risposta a questa domanda. Lo sapevate? Non lo sapevate? Nessuno ve l'ha mai detto? Ma pensa un po' te. Una ve la dico e non ci soffermiamo. Questa è infatti la volontà di Dio, due punti, la vostra santificazione. Sta scritto: voi sarete santi perché io sono santo. Quindi vi do questa brutta notizia: volontà di Dio è che ci facciamo santi, ma come Sant'Eustorgio, come Madre Teresa e Giovanni Paolo II? Sì, come loro. Chiaro, loro sono diventati santi in una missione difficilissima e altissima che il Signore aveva loro affidato. Ma quante persone diventano sante nella quotidianità della loro vita? Anzi, potremmo dire, ci sono i santi di serie A, i grandi santi del calendario, ma tutti noi abbiamo qualche santo di serie B che non è conosciuto dal mondo. Una zia, una nonna, un religioso, una religiosa, che per noi, per la nostra vita, sono stati santi, un esempio luminoso di santità. Tutti noi possiamo diventare santi. Perché? Perché se è volontà di Dio, non può essere volontà di Dio una cosa che non siamo capaci di raggiungere, o no? Vorrebbe mai il Signore una cosa che è impossibile da raggiungere? No. La volontà di Dio è sicuramente qualcosa per noi e da noi raggiungibile. Ma noi non ci fermiamo su questa, Ci fermiamo su un'altra frase che troviamo in Prima Tessalonicesi, capitolo 5, dove troviamo queste parole di Paolo: siate sempre lieti, pregate incessantemente, in ogni cosa rendete grazie. Questa è infatti la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Più chiaro di così non lo so. Quando dice: Signore, che cosa vuoi da me? Che tu sia sempre nella gioia. E sappiamo da ieri sera come si fa a essere sempre nella gioia, giusto? Come si fa? Mo vi rimando a settembre, agli esami di riparazioni. Abbiamo fatto tutto un casino ieri sera che non si può dire, le parolacce, toglietela dalla registrazione questa, E mo non ci si ricorda. Oh, come si fa a essere sempre nella gioia? Oh, bravi, 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 dai, vi siete salvati in extremis. Niente esami di riparazione a settembre. Gesù è chiaro nel Vangelo di Giovanni, lo diciamo a beneficio di quelli che non c'erano ieri sera: Vi dico queste cose perché la mia gioia sia voi e la vostra gioia sia piena. Le cose che lui aveva appena detto erano: restate in me, chi rimane in me, cioè chi segue il mio comandamento rimane in me. Vi dico queste cose perché la mia gioia sia in voi e la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Quindi io sarò nella gioia nel momento in cui seguirò fino in fondo il comandamento di Gesù Cristo: amatevi gli altri come io vi ho amato. Perché? Perché Gesù non ci prende in giro, non ci prende in giro. Quindi se tu mi vieni a dire: ma io sto amando e non sono nella gioia, ti devo dare una brutta notizia. Vorresti amare, pensi di amare, perché Gesù sicuramente non ci ha preso in giro. La parola di Dio è verità. Quindi, se io amo, ho anche la gioia. Ergo, se non ho la gioia, vuol dire che non sto amando, purtroppo. Detto questo, siate sempre nella gioia, siate sempre lieti, abbiamo capito come si fa. In ogni cosa rendete grazie, imparare a ringraziare di ogni cosa, perché, come ci dicevamo la seconda sera, mi pare, tutto concorre al bene per coloro che amano Dio. Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. E poi c'è quel terzo punto della volontà di Dio: pregate incessantemente. Che cosa vuol dire Paolo qui quando dice pregate incessantemente? Dobbiamo pregare i rosari uno dietro l'altro, sempre con la corona in mano? No, perché devo lavorare, ho tante cose da fare nella vita, non è che posso sgranare rosari a raffica. Vuol dire che devo mettere una tenda in chiesa e dalla chiesa non mi devo... No, nemmeno questo. Nemmeno i monaci stanno tutto il giorno in chiesa. Com'è? E qui viene incontro, chiaramente, una chiarificazione, perché tante volte ci chiedono: ma tu quanto preghi al giorno? Anche a me l'hanno chiesto, ma vado già, ma tu quanto preghi al giorno? Guarda, domanda sbagliata, non chiedermi quanto prego, chiedimi come prego. Perché, e tutti noi lo facciamo, ne facciamo un'esperienza, magari io posso stare un'ora in adorazione, esco fuori da quell'ora di adorazione e dico: che è rimasto nel mio cuore? E sei stato distratto, hai pensato a mille cose. Quante messe purtroppo noi partecipiamo con la testa che sta altrove. Possiamo passare le ore in preghiera e così come siamo entrati in preghiera così ne usciamo. Non è il quanto, ma è il come. Anche perché se questa è parola di Dio, non può esserci una volontà di Dio per noi irraggiungibile. Quindi se Paolo dice pregate incessantemente, questa è la volontà di Dio, vuol dire che ci deve essere un modo, anzi forse una comprensione nuova di che cosa sia la preghiera. La preghiera è diverso dalle pratiche di preghiera, dagli strumenti di preghiera. Che cos'è realmente la preghiera? Questo dovremmo chiederci. E per entrare, per capire che cosa sia veramente la preghiera, prendiamo il brano che ve l'ho messo nei foglietti, che è il capitolo 10 di Luca, dai versetti 38 ai seguenti, fino al 42, sì, dove si racconta l'episodio di Marta e Maria. Sapete, Gesù era amico di queste due sorelle, anche del fratello Lazzaro, e spesso stava a casa loro, aveva un po' eletto forse questa casa come il piccolo rifugio dove in amicizia poteva condividere un pochino del tempo. E un giorno c'è questo episodio famosissimo: abbiamo Maria ai piedi, seduta ai piedi del maestro che ascolta la parola di Gesù, Marta in cucina che sta a lavorare come una matta, fa i cannelloni e l'agnello e questo e quell'altro, e si arrabbia, vorrebbe, attenzione, perché le donne quando si arrabbiano sono peggio degli uomini, noi siamo peggio su tante altre cose, ma come vi arrabbiate voi, tra donne, nessuno si arrabbia, c'è questa invidia, questa gelosia tra sorelle, probabilmente, e Marta vorrebbe che Gesù prendesse le sue difese per costringere Maria, che probabilmente era un po' fannullona o non gli andava tanto della vai piatti, non sappiamo, ma probabilmente una roba del genere, perché Maria si prendesse un po' le proprie responsabilità, insomma anche tu stai in casa, vedi di fare qualcosa di buono per la casa, no? E Gesù che la spiazza: Marta, Marta, tu ti affanni per tante cose, ma una sola è la cosa importante. Maria si è scelta la parte migliore e non le sarà tolta. Il problema non è le cose che noi facciamo, ma è la relazione che noi stabiliamo con le cose che siamo chiamati a fare. È lì che ci giochiamo tante ansie, tante frustrazioni, tante delusioni. È il Vangelo che di oggi, dalla liturgia di oggi: non affannatevi dietro le cose del mondo. Quando Papa Francesco parla della mondanità, non sta parlando unicamente del ricevimento scicchettoso, dove devi andare col dress code, devi spendere una marea di soldi, eccetera. No, non sta parlando quello. Sta parlando delle cose del mondo che ti allontanano dalle cose di Dio. Il problema non è che io ho un mutuo da pagare, ho da cucinare per i miei familiari, da pulire casa, da lavorare dal mattino alla sera per garantire un... Non è mica quello il problema. In quanti l'hanno fatto? Eppure non si sono lasciati mettere sotto, non si sono lasciati schiacciare dalle ansie e quant'altro. Il problema non è l'occuparsi, è il preoccuparsi. In quelle tre letterine ci giochiamo la nostra felicità. Quando le cose ti comandano, quando non sei più tu a vivere la vita, ma è la vita che ti vive, quando tu ti preoccupi, la tua vita è finita in quanto a possibilità di felicità. E Marta, poverina, stava a pensare a chissà quante cose e non aveva capito che in quel momento doveva semplicemente amare, doveva semplicemente rivedere le priorità della propria vita. Voi avete chiaro che cosa sia prioritario nella vostra vita? Vi siete fatti una lista delle cose prioritarie nella vostra vita? Guardate che aiuta tanto, perché ci sono dei momenti in cui non sai che cosa fare, non sai a che cosa dedicare più attenzione. Quando è chiaro che cos'è prioritario nella tua vita, cioè che cos'è più essenziale di altro, sai scegliere, sai fare discernimento. Scegli una cosa piuttosto che un'altra, perché è più importante. Ora, io mi affanno quando mi preoccupo, cioè, oh mio Dio, domani mattina devo andare in ufficio, che ho quella pratica da sbrigare che mi farà venire una gastrite, che Dio solo sa, ma già, no, devo cercare il pantoprazolo, il Malox, perché domani di sicuro, che c'è la tua famiglia, in quel momento attorno a te, seduta attorno alla tavola, alla quale potresti dare un sorriso, potresti ricevere un sorriso, e invece tu stai a pensare alla pratica che domani mattina ti aspetta in ufficio. Di chi è la colpa, della pratica o è colpa tua? Non rispondete qua, siete furbi, Quando mi preoccupo, occupati delle cose perché lo devi fare, perché è tuo dovere. Noi siamo chiamati a operare nel mondo e nel mondo lasciare un segno del regno di Dio che avanza, ma no preoccuparci, perché quando nella mia testa e nel mio cuore c'è la pratica di domani, non c'è più spazio per spendermi nell'amore, per donare la mia vita. La mia vita è assorbita dalle cose che dovrò fare. Allora qui, da questo Vangelo, noi capiamo che cos'è veramente la preghiera incessante, o meglio, perché quel qualcosa che chiamiamo preghiera può essere incessante. Perché qual è il frutto della preghiera? Quando io prego, che cosa percepisco, che cosa mi vivo? Una profonda comunione con Dio. io e te
una cosa sola.
Questo è l'esito della preghiera. La preghiera è l'amore più alto che possiamo viverci, una relazione d'amore tra noi e Dio. Dio che riesce ad abitare profondamente la mia vita. Qua potremmo tracciare tutto il percorso dei grandi mistici che arrivano veramente all'estasi, all'essere una cosa sola, all'unione trasformante, ma adesso non approfondiamo questa cosa perché ci vorrebbe un corso di esercizi solo su questa roba. L'esito della preghiera è essere profondamente in me, essere una cosa sola con Dio. San Paolo dice: sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ecco, la preghiera è quando tu sei talmente immerso nella realtà stessa di Dio che è come se fossi morto, è Lui che vive in te e la tua vita raggiunge il paradiso già su questa terra. Chiaramente, quando la tua vita è piena di tante altre cose, ha voglia di riuscire a essere profondamente immerso. Allora, che cos'è la preghiera incessante? È restare sempre in comunione con Dio. E il frutto della preghiera, potremmo chiamare, che cosa vuol dire restare profondamente immersi in Dio? È la vita dello Spirito, quando lo Spirito Santo abita in noi, no? La Trinità stessa abita in noi. L'abbiamo visto ieri sera, no? Se uno mi ama, osserverà la mia parola. Il Padre mio lo amerà, noi verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Dio che mi abita e io ho percezione di questo suo dimorare nel mio cuore e io dimoro nel suo, ci siamo. Qual è il frutto della vita dello Spirito? Se lo dice anche questo San Paolo, gioia, pace, benevolenza, eccetera, eccetera. I sette doni nello Spirito Santo, secondo questo elenco. Partiamo semplicemente dai primi tre, gli altri ve li lascio alla vostra lettura, li trovate in Galati. Gioia, pace, benevolenza. Che cos'è la benevolenza? È volere il bene di tutti, di tutto e di tutti. Benevolenza. Prova del 9. Ce l'hai la gioia? Sempre? Ce l'hai la pace? Sempre? Ce l'hai la benevolenza? Sempre? Allora stai vivendo la preghiera incessante. Allora sei sempre in comunione con Dio. Al contrario, se sei perso la pace, se sei perso la gioia, un po' di ansia è entrata nel tuo cuore, un po' di tristezza è entrata nel tuo cuore, sappi che stai lasciando la comunione con Dio. Questo è un criterio importantissimo, perché se voi vi monitorate vi accorgete delle prime sfumature di ansia, delle prime sfumature di insoddisfazione, di tristezza che arrivano nel vostro cuore. Ehi, fermi, sto perdendo la comunione con Dio, sono fuori dalla volontà di Dio, perché la volontà di Dio è la preghiera incessante. Pregate incessantemente, l'ha detto anche Gesù, raccontò una parabola sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi mai, e poi c'è tutto l'episodio della vedova molesta, eccetera eccetera, chiusa parentesi. San Paolo è chiarissimo: poiché la vita in Dio è vita nello Spirito e ha dei doni ben specifici, quando io comincio a perdermeli, conseguentemente vuol dire che sto perdendo la comunione con Dio, che sono fuori dalla volontà stessa di Dio. Allora, tutto ciò, anzi, prima lettera di Giovanni, Dio è amore, no? Tutto ciò che io faccio nell'amore, per amore, mi fa dimorare in Dio, perché Dio è amore. Tutto ciò che nella mia vita viene fatto con amore mi dà il dono della presenza di Dio. Quindi, per essere e restare sempre in comunione con Dio nella preghiera profonda, devo restare sempre nell'amore. Primo strumento che noi abbiamo per restare e dimorare in Dio. Tutto ciò che facciamo per amore e nell'amore è preghiera. La preghiera è il rosario, l'adorazione, la messa, le devozioni, i pellegrinaggi, tutte queste cose qua, sante, bellissime, ma tutto ciò che è comunione con Dio è preghiera. Ok? Perché se no io potrei vivermi la messa fine a se stessa. Ho celebrato perfettamente, ho messo le manine come si doveva, ho messo le 3 goccette d'acqua, non 4, e se no è peccato, nell'antico ordinamento, siamo a sti livelli qui, ma non ho pregato. Ho celebrato la messa perfettamente, ma non ho pregato. Ho celebrato, ho partecipato alla messa, ma non ho pregato. Ma ho cantato con tutto il cuore. Sì, ma l'hai cantato perché ti piaceva cantare. Da canti da soni si dice, no? Metterci il cuore è un'altra faccenda. Farlo per amore è un'altra faccenda. E lo riconosci dalla gioia, dalla pace, dalla benevolenza, dal dominio di sé, eccetera, eccetera. Chiaro? Ci sono degli altri strumenti però per restare nella più profonda comunione con Dio, degli altri trucchi che Gesù ci consegna. Ve ne viene in mente qualcuno? La preghiera del cuore, che sicuramente anche se è un'espressione da chiarificare. Che cos'è la preghiera del cuore? È la preghiera che non parte dalla testa, ma parte dal cuore. Guardate che tante nostre preghiere sono tutta testa. Sapete qual è un parametro per capire se la preghiera del cuore che stai facendo è veramente del cuore? Chiediti, la capirebbe un bambino? Perché il bambino conosce solo il linguaggio del cuore, non conosce il linguaggio dell'intelligenza degli adulti. Un bambino la capirebbe, o meglio, in te sta parlando il bambino che è in te, o il sapiente, l'oratore, quello che fa le belle preghiere, eccetera, eccetera, no? La preghiera del cuore nasce dal cuore, e quindi parla con l'alfabeto del cuore. No, c'è un trucco molto semplice che Gesù ci dice, dove 2 o 3 sono riuniti nel mio nome, e il nome di Dio è Dio salva, l'amore di Dio che salva, io sono in mezzo a loro. Quindi l'unità, ma su questo abbiamo già camminato i giorni scorsi, vedete che tutto ritorna alla fine, l'unità profonda tra di noi garantisce la presenza di Dio. Oh, unità profonda però, unità vera. C'è un'altra strada che noi troviamo nelle beatitudini per vedere Dio, per renderci conto che Dio è veramente presente accanto a noi nella nostra vita e quindi posso dimorare accanto a Lui. Come si fa a vedere Dio? Brava! Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Gesù è stato molto chiaro. Quanto più il tuo cuore è puro, non è inquinato da le 1000 fette di prosciutto che mettiamo sugli occhi o le 1000 occhiate interessate, non pensate male, non sono solo lussuriose, perché io posso peccare contro la castità non ogni volta che mi faccio il pensierino, il film su quella persona, ma ogni volta che uso l'altra persona per il mio piacere, non necessariamente sessuale. È una sfumatura, ma è molto importante. Il cuore casto è il cuore di colui che non usa nessuno per il proprio piacere. Quindi la purezza di cuore è imparare a vedere l'altro sempre come un dono, mai come una risorsa da sfruttare, mai come una realtà da fare propria. Non servirsi degli altri. Esatto, stare a servizio e non servirsi. Ancora, l'abbiamo citato i giorni scorsi, ma come faccio a essere vicino a Dio e garantirmi questa profonda unità e comunione? Matteo capitolo 25. Ogni volta che avete fatto questa cosa a uno di questi fratelli più piccoli, l'avete fatta a me. Sapete Madre Teresa che aveva la regola delle cinque dita, no? You did it to me. L'avete fatto a me in inglese. Su cinque dita ci si poteva giocare la credibilità del proprio cristianesimo. Matteo capitolo 25 ci dice questo: il volto del fratello che soffre è il volto di Cristo. Più amo, più contemplo, più sto in comunione con Gesù. Conseguentemente, attenzione, come ci siamo già detti l'altra sera, attenzione alle omissioni, perché in questo Vangelo Gesù dice che il Padre manderà all'inferno non quelli che hanno fatto tante cose brutte, manderà all'inferno quelli che non hanno fatto il bene che potevano fare. Che bello che in paradiso si va a forza di bicchieri d'acqua. Che bello, io avevo paura che bisognasse fare chissà che, e invece con un bicchiere d'acqua mi guadagno un po' di punti paradiso. Vi ricordate la parabola sì, del ricco e pulone, e di Lazzaro che sta alla porta e muore, e il ricco anche da morto dice: Abramo, manda Lazzaro ad avvisare, ancora a usare i poveri. E dietro quella parabola c'è un grande insegnamento: se abbiamo fatica a entrare nel paradiso per la porta principale, perché magari non siamo proprio sto stinco di santo, guardate che in paradiso si può anche entrare dalla finestra, basta avere la raccomandazione di un povero. Basta avere la raccomandazione di un povero e in paradiso riusciamo ad arrivare anche dalla finestra. Ecco, ci ricordiamo quello che ci siamo detti ieri sera, l'altra parola: se uno mi ama osserverà la mia parola. Quindi l'importanza del fare la parola, non solo di riempirci la bocca e di pronunciarla, ma anche di trasformarla in vita vissuta. Del resto la nostra fede è fondata su alcuni misteri, e uno dei misteri fondamentali è l'incarnazione. L'incarnazione di che? Del Verbo di Dio, della parola. La parola si è incarnata, il Verbo di Dio si è incarnato. La parola deve incarnarsi anche nella nostra vita, se no rimane qualcosa di bello, di intellettuale, ma non avremo l'immensa gioia che in noi, nella nostra vita, la parola diventa carne, la parola diventa storia. È una cosa che ti fa tremare se riesci a contemplare che cosa vuol dire tutto questo. E concludiamo forse con la parola più bella. Non esiste la parola più bella, perché sono tutte meravigliose, ma questa parola forte ancora della prima lettera di Giovanni, capitolo 4, 16: noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Che bella questa parola: noi abbiamo creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore, chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in Lui. Ci giochiamo tutto qui. Quanto più noi riusciamo a restare in Dio, tanto più attorno a noi vedremo fiorire tutti i doni dello Spirito Santo, tutta la vita, la potenza di Dio che attraverso di noi e molte volte nonostante noi compie miracoli attorno a noi. E veramente saremo evangelizzatori, veramente saremo testimoni credibili, perché si vedrà che qualcosa nella nostra vita non viene da noi, ma viene dal cielo. Ecco, signori, noi ci giochiamo la nostra partita di cristiani, di evangelizzatori, di testimoni, proprio su queste coordinate. E non per ultima, perché in realtà è questa la cosa più importante: non perdere mai la comunione con Dio. Questa è la preghiera. Gli strumenti di preghiera sono tanti. Abbiamo anche un po' di trucchi: l'amore, la preghiera vicendevole, l'unità e tutte queste cose che abbiamo visto in questi giorni. Quindi, mi raccomando, vi ripeto una parola che Gesù ha detto 2000 anni fa e io l'altro ieri vi ho ripetuto: da questo vi riconosceranno, dall'amore che avrete gli uni per gli altri, non dal resto, non dal fatto che la Bibbia la sapete a memoria, non serve essere cristiani per imparare la memoria, non dal fatto che celebrate la messa perfettamente, è piena di atei la Chiesa, di gente che partecipa alla messa con il cuore sospeso, solo formalmente, ma non col cuore, non con l'anima. Da questo vi riconosceranno, cioè vuol dire su questo non ci si può sbagliare, sul resto forse sì, su questo no, sicuramente vedendo l'amore che questa gente ha, ah, io sono sicuro, questi sono veramente cristiani. Che bello, che bello. Allora noi adesso ci viviamo l'ultima mezz'ora di questi giorni trascorsi assieme, proprio mettendo al centro della nostra vita l'Eucarestia. È un po' fare quell'esperienza di Maria, non lasciare spazio alla Marta che è dentro di noi, ma veramente togliere dalla nostra testa. Lo faremo stasera, vi guido all'interno di questa preghiera, proprio per restare ai piedi del Maestro e lasciare che Lui possa parlare al nostro cuore nella potenza del Suo Spirito. Ok? Quindi ci prepariamo con il nostro cuore a cogliere il dono di Gesù Eucaristia che viene in mezzo a noi e ci vivremo questo tempo di preghiera. Buona preghiera a tutti. E poi l'applauso lo facciamo a Gesù, alla fine, va bene?